Siamo nuovamente in collegamento per questa seconda puntata, per questo secondo approfondimento in compagnia di Giorgio Rossetto. Ciao, bentornato.
Ciao, ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout.
Allora, un compagno storico dell'autonomia torinese, della resistenza Notav, approfittiamo di questa sua esperienza di diversi mesi all'interno del carcere delle Vallette, in una stagione specifica attraversata da diversi momenti di auto-organizzazione di cui abbiamo già parlato nella puntata precedente. Riprendiamo un po', grazie appunto al tuo sguardo, alla tua analisi anche di quanto avvenuto, di quanto potenzialmente potrebbe avvenire, di quali sono le condizioni che inibiscono l'auto-organizzazione della popolazione detenuta come strumento di autodifesa e di avanzamento dei propri diritti. Non so, potremmo partire per esempio da un fattore, se per te va bene, decisamente importante, soprattutto perché viene fortemente osteggiato dai sindacati di polizia penitenziaria. Faccio riferimento alla sorveglianza dinamica. Spieghiamo un attimo a chi ci ascolta di che cosa si tratti, quali sono gli aspetti che ricadono poi sulle dinamiche di autoregolazione in qualche modo delle persone rinchiuse in carcere, quali sono gli aspetti più osteggiati dai sindacati di polizia penitenziaria e quali invece vengono ampiamente utilizzati per appunto la disciplina della popolazione detenuta.
Sì, in questo periodo di detenzione è la prima volta che mi capita di stare nella sorveglianza dinamica, che penso sia dal 2019-2020 che sia in funzione. Nelle scorse detenzioni, più o meno tutto, per stare lì a indicare, più o meno è come adesso nei nuovi giunti: stavi, facevi l'aria, poi la socialità dalle 5 alle 7 e poi normalmente è richiuso in cella col tuo compagno di cella alle Vallette o con più compagni di cella, e più o meno quelli erano gli spazi di movimento. Con la sorveglianza dinamica, in effetti, da come l'ho vissuta io al blocco B, anche se so che poi dipende molto sempre dai coordinatori dei vari blocchi, al femminile già è un po' diversa, comunque dalle 8 del mattino alle 8 di sera tu rimani sempre in corridoio e quindi non hai più un rapporto diretto solo con i tuoi compagni di sezione all'aria o alle docce o altre cose, ma tutto il giorno li hai nei corridoi. Insomma, la socialità assume questa dimensione qua abbastanza vasta, per cui anche a pranzo chi può permetterselo mangia in corridoio, chi gioca a carte iniziano al mattino dalle 10 in avanti, non vanno neanche all'aria e continuano fino al tardo pomeriggio, fino alla sera quando ci sarà la cena. Quindi è una situazione abbastanza diversa, per cui ti rapporti con i detenuti della tua sezione nell'arco della giornata, con sicuramente dei motivi positivi, alcuni magari meno, perché comunque si sviluppano dinamiche di si litiga per futili motivi e quindi la situazione in un attimo, in un baleno, degenera e si possono creare situazioni particolari. Però in generale questa è la realtà, per cui anche se vogliamo metterla giù, anche quando c'era la trasmissione aria, io semplicemente mettevo la radio lì nella stanza della socialità dove tutti giocano a carte e tutti l'ascoltavano e quindi facilitava questa possibilità di comunicazione anche con la radio. Ma però in generale adesso comunque stava prendendo anche piede in diverse sezioni, che ogni 15 giorni, 20 o quando c'erano dei problemi si fa la riunione di tutta la sezione e si discute 10-15 minuti, non è che durano ore e ore come le nostre riunioni, però dove si mettono giù dei paletti per evitare problemi nella convivenza della sezione o per vedere un attimo se c'è lo sciopero del carrello, come farlo e come rispettare il tutto. Per cui la sorveglianza dinamica in effetti alle Vallette comunque aprirebbe ampi spazi di possibilità per i soggetti detenuti. Il problema è poi legato poi alla soggettività che c'è e quindi ai limiti che ci sono oggi nella popolazione detenuta e quindi le diverse etnie, i problemi di convivenza, il discorso della tossicodipendenza che comunque non è di poco conto e che innestano poi meccanismi particolari, però insomma come spazio di circolazione di dibattito nella sezione sicuramente è un fatto, per quello che lo vedo io, positivo. Per quello che riguarda le guardie, certo che non lo vedono di buon occhio. Prima erano proprio dei tecnici del Grimaldello, venivano, aprivano, chiudevano, mentre adesso ti aprono al mattino e ti chiudono. C'è una conta all'ora in cui cambiano il turno dalle 3:15 alle 3:15, per cui normalmente, io per esempio mi facevo un sonnellino perché rientravo dall'aria, ti chiudevano, stavi in mezz'oretta e poi ti riaprivano e riprendevi il tran tran di quella giornata lì. E quindi loro alla fine non hanno più quel ruolo avanti e indietro ad aprire le celle, però hanno sempre un po' di difficoltà a muoversi nelle sezioni, anche perché l'atteggiamento oggi, se vogliamo aprire anche un altro discorso, quello sulle guardie, ed è quello dell'atteggiamento delle guardie. L'atteggiamento delle guardie è cambiato con i processi per tortura, è cambiato radicalmente, nel senso che adesso hanno un sacco di problemi a intervenire dentro le sezioni. Per esempio ai nuovi giunti, in alcune occasioni sono stati ai nuovi giunti, almeno in un'occasione nella nona sezione, ma altre volte li ho visti come intervenivano nella decima, dove c'erano queste celle con i detenuti problematici. Si presentano in 5 o 6 con casco, scudi, manganello e con dietro un infermiere, subito già un infermiere pronto a documentare o comunque a magari fare degli interventi sanitari per calmare il detenuto. E questo è l'approccio che hanno, mentre una volta non era assolutamente così. Una volta arrivavano e entravano e menavano e avanti di sto passo, per cui c'è più con il processo sicuramente si è destato questa situazione di cui i sindacati di polizia si lamentano e quindi sviluppano questa tutto quello che è il solito tran tran di lamentele sui giornali, comunicati tutti i giorni che vengono fatti dai sindacati di polizia, che ingigantiscono degli episodi che sono comunque marginali. E io durante la mia permanenza non ho mai visto un agente ferito a livello da pronto soccorso, quindi mi sembrano sempre cose abbastanza ingigantite. E quindi ci sono questi interventi, anche quando c'è la socialità e si sviluppano meccanismi di risse interne tra i detenuti o fra etnie, per questioni così di quelle che ho definito prima di futili motivi o legate allo spaccio di droga, per debiti o altre questioni che si sviluppano, loro oramai non entrano più nelle sezioni, almeno subito non entrano. Cercano che si calmino le acque fra i detenuti. Certe volte, quando la situazione di tensione è fra detenuti arabi, fanno entrare alcuni arabi di altre sezioni che sono lì da tanto tempo e sono ascoltati, che vanno a fare da paceri. Ma anche in altre situazioni, anche fra dei neri, è successa la stessa cosa. Per cui c'è questo approccio, si chiamano questi detenuti che sono lì da tanto tempo, più rappresentativi, e si cerca di mediare, di rendere la situazione senza un intervento diretto. Per cui non mi sono stupito che alcune volte, quando c'è stata delle rivolte in alcuni altri blocchi, si sono ritirati e non sono entrati per ore e ore, perché comunque devono mettere in piedi un meccanismo per cui devono intervenire coi reparti, i manganelli e altro. In una situazione in cui sono tanti detenuti sarebbe sicuramente problematico, per cui lasciano che la cosa si sgonfia piano piano e cercano di togliere gli elementi per poi poter procedere con l'ingresso in sezione, poi nei giorni a venire anche con i trasferimenti delle teste calde e altro. Più o meno questo è l'approccio che oggi hanno le guardie all'interno delle sezioni. Comunque anche quando ci sono delle proteste piccole, loro subito dopo fanno venire l'infermiere a documentare che non hai fatto niente, che non hai subito danni, perché sono preoccupati da quello che è stato, quello che è successo negli scorsi anni, i processi per tortura che si sono allargati un po' in tutte le carceri del Piemonte, quindi tengono abbastanza al posto di lavoro e evitano queste situazioni qui, che una volta erano coperte dagli ispettori, da tutti quanti, faceva parte del loro normale modus operandi. Oggi sanno che poi dal pestaggio si passa poi in tutta la catena di comando e la pagano tutti, e quindi si è sviluppato questo meccanismo.
Ma è molto interessante riprendere alcuni dei tuoi passaggi, nel senso che la sorveglianza dinamica in realtà è stata introdotta, se non ricordo male, una decina d'anni fa, probabilmente non viene applicata allo stesso modo in tutte le sezioni, sicuramente quelle come i nuovi giunti hanno una modalità in ogni caso diversa rispetto all'applicazione di questo strumento. E la sua funzione principale, che in qualche modo ha interferito anche con il modello di potere classico muscolare della polizia penitenziaria, è quella, come dice il termine stesso, dinamica, e quindi di autoregolazione in qualche modo delle sezioni. Perché? Perché è sottraibile, nel senso è come se fosse la solita dinamica del ricatto del beneficio, in regime di sorveglianza dinamica, qualora si verificassero gravi problemi all'interno delle sezioni, questa potrebbe venire revocata e quindi passare di nuovo a una situazione di chiusura. Questo strumento di sottraibilità in qualche modo era il principale elemento in teoria della funzione di autoregolazione. Come ci dici tu, è stata introdotta anche una serie di figure di mediazione che di nuovo vanno a interferire con un processo di in qualche modo modernizzazione, se vogliamo, del carcere, all'interno del quale possiamo leggere la sorveglianza dinamica, ma anche la legge sulla tortura, perché, come descrivevi con un'esperienza diretta, è molto cambiato l'approccio di intervento immediato, ma vediamo per esempio come ci sia tutta la parte di interazione e sinergia politica tra sindacati di polizia penitenziaria e partiti che adesso sono tra l'altro Lega e Fratelli d'Italia in assoluta maggioranza al governo. Io mi ricordo quando ancora pochi mesi dopo l'emergere della mattanza di Santa Maria Capua Vetere, subito Cirielli di Fratelli d'Italia dichiarò che era necessario rivedere e abolire la legge sulla tortura, che tra l'altro, ricordiamolo, in Italia è stata recepita in modo aspecifico e non è un reato esclusivo per i funzionari dello Stato, come teoricamente dovrebbe indicarci la definizione di tortura. Ma insieme a questo c'è tutta anche una serie di altre trasformazioni che la componente più militare, se vogliamo, più feudale del carcere vorrebbe portare, dalla sottrazione della sorveglianza dinamica alla sottrazione della legge sulla tortura, fino alla nomina dei direttori delle carceri tra i funzionari della polizia penitenziaria. Quindi un approccio sempre più feudale, militare, auto-osservante, insomma, senza interferenze dall'esterno, rispetto a quel ruolo più educativo che viene molto espulso, diciamo, rifiutato dai sindacati di polizia penitenziaria.
Sì. Comunque io nel 2012, sia alle Vallette sia a Saluzzo, questo regime di sorveglianza dinamica non l'avevo mai vissuto. Nel 2019 ero sempre stato in nuovi giunti, però devo dire che comunque di sicuro col periodo del Covid e con le proteste che ci sono state, secondo me si sono liberati anche un po' più di spazi, perché in generale quando tu facevi, adesso sarebbe difficilissimo per loro fare quello che facevano una volta, quando c'erano i presidi fuori ti chiudevano in cella e tutto andava, e tu dalla cella potevi ascoltare i presidi, comunque non ti muovevi nei corridoi, non facevi niente. Oggi una roba così, un intervento loro per chiudere le celle durante un presidio al blocco B, sarebbe una roba che produrrebbe un sacco di tensioni e di difficile esecuzione, perché anche quando abbiamo messo lo striscione, quello basta morti in occasione di un suicidio di un detenuto nei nuovi giunti, loro sono intervenuti dopo che ci hanno chiuso e sono andati a recuperare lo striscione e altro, mentre una volta avrebbero comunque cercato di impedire l'esposizione dello striscione subito. Per cui questo sicuramente è un elemento che va tenuto in considerazione, gli spazi che si sono aperti all'interno delle sezioni, se ci fossero. I livelli di circolazione e di comunicazione esistono. Il problema è che la soggettività, adesso ne dico un esempio, che però può anche essere visto in malo sotto una lente, uno può dire positiva. Una volta tu arrivavi nella sezione, comunque su 40-50 detenuti c'era comunque quello che aveva la stampa, quello che aveva Torino Cronaca, quello che aveva magari la Repubblica o robe così. Oggi è praticamente una roba che non esiste più, nel senso che tipo nella mia sezione ero io che compravo la stampa di Torino Cronaca e poi appiccicavo in giro i programmi televisivi e altre cose perché c'erano queste richieste, sennò tutti mi stressavano tutti i giorni, allora le appiccicavo nella stanza della socialità. Però a livello delle sezioni, che erano quattro del mio piano, c'erano tre Torino Cronaca e una stampa, per cui anche da quel punto di vista lì, anche la circolazione delle cose con questo tipo di soggettività e di detenuti è sempre difficile. Per esempio, io adesso supplivo col fatto che all'aria avevo preparato una bacheca al muro, appiccicavo tutti gli articoli che riguardavano le questioni carcerarie e i detenuti che avevano più coscienza si fermavano, leggevano, chiedevano, ogni tanto venivano, parlavano. E bon, per dirti che comunque anche da quel punto di vista lì, anche queste cose qua sono comunque significativa di una popolazione detenuta che è anche cambiata da quel punto di vista. E non volevo dire che chi non legge Torino Cronaca o i giornali borghesi non sia. Però c'è questo limite, anche c'è anche questo tipo di limite, e quindi anche questo poi si ripercuote così all'interno della soggettività dei detenuti. Anche per esempio io quando andavo ai colloqui con gli avvocati e altro, a differenza di Saluzzo, di altri carceri, in altri momenti che ti accompagnano sempre, tu vai al colloquio e parti dal tuo blocco e vai fino alla sala colloqui, e quindi ne approfittavo per appiccicare un po' di propaganda che mi venivano spediti dai compagni da fuori. Insomma, ci sono degli spazi che in un carcere come Le Vallette sarebbero più praticabili se la soggettività avesse quel tipo di tensione, e invece poi tutto c'è anche il discorso individuale dei detenuti e tutto quello che c'è anche dalla controparte. Anche quando abbiamo fatto le proteste per il frigorifero, avevamo fatto una raccolta firme, un po' di robe, e avevamo fatto la protesta, il frigorifero c'era stato consegnato, l'avevano poi regalato le mamme per la libertà del dissenso, e nel giro di due giorni è arrivata in sezione. Poi naturalmente in sezione, prima è stata giù in rotonda, l'hanno visto tutti, e quindi c'è stato, io nel frattempo sono sceso da nona in quinta sezione.
È andata via la linea. Ecco, adesso no, ti sento di nuovo.
Sì, no, stavo parlando della vicenda del frigorifero.
Sì, sì, è finita semplicemente, dicevi, dall'arrivo alla nona.
Sì, sì, sono sceso dalla nona in quinta, quindi andavo all'aria con altre quattro sezioni, quindi tutti i detenuti volevano il frigorifero. E quando abbiamo iniziato la raccolta firme, nel giro di una settimana, già l'ispettore capo aveva già detto guarda che arrivano, e in effetti sono arrivati in tutte le sezioni dei nuovi freezer che hanno sicuramente facilitato poi l'estate con la calura e tutto quanto, però hanno anticipato il fatto che noi avessimo messo in piedi già una nuova richiesta per avere i frigoriferi anche in altre sezioni, per cui c'è anche questo tipo di atteggiamento della controparte, quando la controparte è più, come si può dire, sensata e cerca di anticiparti nelle proteste, e quindi anche questo si era sviluppato all'interno così del blocco B.
Ecco, hai toccato un altro punto interessante, che è quello dell'atteggiamento preventivo, e in qualche modo probabilmente questo avviene perché giungono delle voci, vista la relazione tra alcuni pezzi della popolazione detenuta e la componente sorvegliante. Tornando su le individualità, le soggettività, ecco, come le avevi definite, evidentemente, come per dire una banalità, lo so, ma il carcere è un po' lo specchio di quello che avviene all'interno della società, e c'è una dimensione fortemente individualizzante rispetto alla quale sono purtroppo sempre meno le persone che riescono a riconoscere nella collettivizzazione delle lotte, nell'auto-organizzazione, uno strumento di autodifesa e di ripresa di campo all'interno delle relazioni di forza che si possono sviluppare. Rispetto a quello, molto probabilmente un ulteriore passaggio lo incarnano la psichiatrizzazione e le dipendenze. Cosa hai potuto osservare rispetto a questi due fenomeni?
Stando ai nuovi giunti, il discorso della psichiatria e del consumo di droga lì è proprio esteso, poi sono appena arrivati, il consumo, lì, situazioni di carenze perché sono appena entrati, quindi si sviluppano ed è una componente bella grossa, ma poi nelle sezioni comunque sono presenti, io nella società quando sono fuori non è che li vedo tutti questi casi di giovani, ma anche non giovani, anche di cinquantenni, sessantenni, con famiglia, coi figli separati, insomma casini allucinanti che si sono creati, per cui magari anche a 40-50 anni hanno iniziato questa dimensione qui, in cui consumano di tutto, da crack, cocaina, tutto quello che gli capita, fino all'alcol, e quindi si trovano nelle sezioni, poi per di più sono anche detenuti che molte volte sono stati nelle cooperative, la cooperativa Arcobaleno, ma in giro per le varie cooperative di recupero della tossicodipendenza, che oramai è un business, perché comunque lì sentivo che anche chi non è tossicodipendente cerca di passare per tossicodipendente, perché comunque ti permette di andare, uscire prima, vai in una comunità e poi di lì c'è il discorso della rieducazione, però ti trovi comunque in una situazione esterna al carcere, quindi tutti cercano anche di andare dentro queste cooperative, ma sicuramente dentro questa componente di detenuti hanno le loro questioni egoistiche legate al consumo della droga che ne caratterizza buona parte della giornata carceraria, e quindi sono impegnati sempre e si sviluppano meccanismi che rompono anche la solidarietà interna, perché poi si picchiano, perché poi ci sono i debiti, poi c'è, adesso io non lo so, sarà metadone, c'è questa nuova CAP, adesso lo chiamano Subotex. Io sì. Poi non è che sono esperto di queste robe.
Sì, è sempre un oppioide di sintesi, sì, come il metadone.
Ecco, e in pratica viene utilizzato, la gente va a prenderlo in infermeria, poi tiene la capsula o la pastiglia in bocca, che diventa la melma, tutto quanto, perché stanno lì un po', aspettano lì, e poi quando escono sputano e la vendono per tipo 30 euro, quindi 6 pacchetti di sigarette, quindi cifre anche non indifferenti. Quindi si sviluppa un meccanismo che poi questi qui non riescono a pagare, e poi alla fine rischiano di prendere, e poi alla fine vanno all'ufficio comando, se la cantano. In quinta sezione dove ero io è successo due volte, due detenuti, uno ha detto andava dall'avvocato e invece poi è andato sotto all'ufficio comando, e dopo hanno chiuso tutti i corridoi e l'hanno portato tra gli incolumi, per dirti un caso. Ma anche l'altro, 15 giorni dopo, 20 giorni dopo è successo un altro caso uguale, stiamo parlando comunque di detenuti italiani, non è che sto parlando di altri, detenuti italiani che hanno questo tipo di dipendenza e sviluppano questi meccanismi, per cui poi vanno lì, se la cantano e quindi svelano alcuni meccanismi che portano poi magari 15 giorni dopo, 20 giorni dopo a trasferimenti o a situazioni di controlli che portano al venire fuori di droghe o altro all'ufficio qui o in altre occasioni, in altre situazioni. Per cui il discorso della tossicodipendenza è abbastanza forte all'interno delle sezioni, per di più su un tipo di tossicodipendenti che sono abbastanza oramai inseriti su quella linea lì, per cui non è che c'è molte speranze da quel punto di vista lì poi di renderli partecipi delle lotte collettive o altro, se non il fatto che comunque si adeguano al clima generale degli altri detenuti, se no rischierebbero, come si può dire, l'incolumità. E comunque poi c'è anche un altro aspetto che io non avrò mai vissuto. Certo, la grappa la fanno sempre, cioè lì, nei penali nel lungo periodo si sapeva anche che c'era la produzione della grappa. Ma adesso siamo alla produzione, nel senso che in una settimana ci sono almeno 2 o 3 celle che normalmente fanno la grappa ogni settimana. Poi ci sono quelli più capaci che fanno la grappa e la consumano magari dopo 10 giorni, albanesi o detenuti di lungo periodo. Ci sono questi qui che invece non fanno, non avendo, poi ci sono quelli che non hanno soldi, non hanno niente, non hanno sigarette, non hanno spesa, e quindi ricorrono alla grappa, e quindi 2 giorni che la producono e la consumano già, che poi sarà una roba, insomma, penso al livello dell'acido e altro. Per cui anche la grappa, come l'ho vista alle Vallette questa volta, non mi era mai capitata una situazione simile.
Ma tra l'altro, appunto, ovviamente i rischi per la salute sono significativi.
Sì, la salute, poi comunque ogni passa non seguessero, perché poi l'odore della grappa che viene distillata, quindi situazioni, poi li si vede quelli che sono un po', e poi ogni tanto portano anche a risse, perché poi dopo la chiusura delle celle normalmente la gente vuole vedere la televisione, e se uno ha bevuto un bel po' di grappa fa casino, e poi al mattino è successo anche che 2 detenuti sono stati espulsi dalla sezione, picchiati ed espulsi, perché avevano preso questa piega. Però insomma sono situazioni che si danno poi lì nella convivenza, e alla fine ci stava anche quel tipo di atteggiamento. Però il discorso della grappa comunque, che poi vengono sequestrate dalle guardie, sono fusti di questa grappa, e ogni giorno vedo che sotto c'è uno spazio della rotonda dove le ammucchiano lì, per cui c'è anche questo tipo di aspetto che io nella scorsa detenzione non avevo mai visto con questa produzione.
Interessante rispetto appunto al fenomeno specifico, che sia il commercio di Subutex, di succedanei degli oppioidi o psicofarmaci o grappa. È interessante come chiamiamola grappa, poi usando un eufemismo, diciamo brodaglia alcolica. Al di là di questo, il fatto che siano tutti elementi, che tutte sostanze che servono a sostenere la detenzione, a confrontarsi con un contesto di perdita di senso della tua giornata, di perdita di controllo sulla tua vita, di sostanziale macchina di produzione di depressione, che porta a far assumere un valore, una trasformazione in moneta corrente rispetto a tutte quelle sostanze che servono per ridurre il livello di sofferenza. Quindi è come se ci fosse una macchina che conia una moneta corrente funzionale a ridurre leggermente la sofferenza delle persone.
Sì, sicuramente, però lì in uno spazio chiuso, ristretto, con tutti con questa socialità che si sta dando nelle sezioni, sovente impatta poi con il convivere o con i furti. Per esempio, non è accettabile che uno vada a rubare le bombolette del gas nella stanza dei senegalesi mentre sono nella cella dei senegalesi mentre sono all'aria, o le sigarette, la bomboletta del gas per produrre poi la grappa, perché poi c'era anche quel tipo di discorso, che la bomboletta serviva per il gas, il gas serviva per la bomboletta per poi riscaldare la grappa, e quindi non aveva disponibilità, e quindi utilizzava questo, andava a rubarle dai senegalesi. Ed è italiano anche questo, perché comunque sto facendo dei discorsi che riguardano soprattutto questo tipo di detenuti, e questo meccanismo poi crea sicuramente problemi, poi l'espulsione dalla sezione, perché poi viene individuato anche altri che hanno rubato le sigarette, perché poi bisogna restituire i soldi e non hai possibilità di farlo, e quindi sono meccanismi che comunque... che poi, per esempio, lì saremmo stati 18 gli italiani in sezione. Sono comunque una roba che erano 7-8 questi che erano in queste dimensioni qua, per cui sicuramente ti limitano e ti fanno poi spendere tante energie per tenere tranquillo, insomma, per vivere la sezione in maniera conviviale, non come un continuo posto dove ci sono risse, discussioni, per queste questioni qui legate ai debiti, perché poi alla fine se sviluppavano poi meccanismi per cui uno andava al colloquio, la familiare nelle parti intime si metteva della droga, lui se la metteva nelle sue parti intime, poi naturalmente se vai avanti 3 o 4 mesi con questo modo qui, che poi c'erano anche gente che li parlava all'esterno o dimensioni così di questo spaccio qui, naturalmente poi prima ti prendono e quindi si sviluppavano poi altri meccanismi, quindi perquisizioni e altre cose. Poi oltretutto adesso non c'è più la sezione dove ti mettono lì, aspettano che spelli la le molinette.
L'hanno dovuta portano... chiudere.
Sì, l'hanno chiusa perché poi si era sviluppato, le guardie si rifiutavano di fare quello, lo facevano altri detenuti e si era sviluppato un altro meccanismo di spazio interno, per cui erano successi alcuni detenuti che poi erano mancati negli anni passati rispetto a questa cosa qui. Però adesso invece suppliscono, ti portano le molinette, perché me l'hanno raccontato lì quello che è stato preso alla sala. Qui 5 minuti, una puntura nel dito e espulsione totale, rientro nell'arco di 7-8 ore, è andato e ritornato, e poi l'hanno anche trasferito a Cuneo, perché così finiscono le cose solitamente quando sei immerso in questi meccanismi qua di spaccio all'interno delle sezioni, poi ti portano magari in carceri punitivi.
Guarda, quello che sta delineandosi è evidentemente una dimensione di marginalità nella marginalità e di appunto assenza di prospettive che non siano quella della sopravvivenza, di reggere a un contesto assolutamente privo di senso come quello della detenzione, che comporta poi una serie di meccanismi che non mi sembra interessante né esaltare né condannare, quanto più che altro descrivere, e descrivere nelle loro funzioni anche di inibizione di altre possibilità, inibizione di arrivare a dimensioni invece di auto-organizzazione, per esempio. Infatti credo che, cioè, ti chiederei, ecco, questi i momenti invece di auto-organizzazione incidono anche sull'umore, ecco, delle persone con cui si sviluppano.
Ah sì, certo, perché comunque in generale quando abbiamo, per il discorso anche di appendere un pistone fuori lì dalla sezione, è stata una roba che durava diverse ore, hanno partecipato tutti, e poi quando c'è stata la battitura anche chi ha questo rapporto qui con le tossicodipendenze e altro, era comunque anche loro in prima fila a fare la battitura, poi non è che si tiravano fuori, perché comunque dentro quella che era quotidianità carceraria, comunque anche questa rottura della normalità viene apprezzata da tutti quanti, e quindi si sviluppavano meccanismi per cui erano sempre abbastanza consensuali alle iniziative che si facevano, o allo sciopero del carrello, alla partecipazione e altro, però insomma c'è quel tipo di risvolto che poi pesa nelle varie sezioni, quindi questa è un po' la cosa che si dà nelle sezioni, perché poi comunque vorrei fare un discorso anche rispetto agli avvocati.
Sì, facciamolo, ti chiederei solo di chiudere poi, perché stiamo allungandoci veramente molto.
No, perché poi molti di questi detenuti comunque sono lì semplicemente perché sono, come si può dire, non hanno casa, non hanno soldi, non hanno niente. Quando ci sono i procedimenti penali vanno subito al rito abbreviato e al patteggiamento, e quindi diventano definitivi nell'arco di 6 mesi, un anno e mezzo, e si ritrovano a scontare magari pene anche ridicole in carcere, perché poi non hanno casa. Ma questo riguarda tutte le fasce, sia immigrati, sia di etnie diverse, ma anche italiane, e c'è questo aspetto qui che per cui sono molti che sono lì definitivi a scontare pene anche irrisorie, grazie a quel fatto che non hanno seguito il processo, sono andati col patteggiamento, col rito abbreviato, e quindi si sono trovati in quella situazione lì. Però volevo dire un'ultima cosa, che è così per dire rispetto al discorso della comunicazione, è importante che, perché nelle scorse detenzioni la radio la sentivo sempre bene, e con la radio che mi arrivava, però nell'ultima detenzione alle Vallette, radio blackout, non so perché hanno potenziato magari le radio commerciali vicine e altro il segnale, le radio che venivano vendute una volta in carcere, che costavano 18 euro, nessuna di quelle prendeva più radio blackout, e quindi era sempre un discorso problematico fare anche nelle sezioni, perché poi mi portavano le radio all'aria, io le ascolto, quando le vedevo quelle lì dicevo no, guarda che queste non ascolterai mai Radio Blackout perché non la prendono. Per cui oggi se dobbiamo spedire delle radio all'interno del carcere anche per la trasmissione aria, consiglio comunque di fare attenzione a questo aspetto qui, che non ci sia il salto del segnale dai 102 di 105, 200 e 105, 300, perché sennò si perde Radio Blackout.
Guarda, lo sapevamo già, perché le nuove radio digitali che vendono all'interno del carcere hanno o il 105.2 o il 105.3, ma manca la mezza frequenza, quindi il 105.25.
Ecco, sì. Per cui era sicuramente un limite, perché certo, molti mi chiedevano, però già non è che ci sono tantissime radio. E il problema è poi anche quello lì che solo alcune, e poi alcune c'erano, però molte, proprio quelle vendute fino a qualche anno fa, non prendevano più il segnale, quindi un invito comunque a fare attenzione a questo tipo di aspetto.
Certo, guarda, ti ringrazio, molto interessante anche l'aspetto che hai citato sul patteggiamento, sui meccanismi della dimensione classista dell'apparato punitivo, che in qualche modo producono una carcerazione di massa come macchina di gestione della marginalità, poi sostanzialmente è molto interessante sentirlo descrivere in questi termini. Che dire, Giorgio, grazie ancora, qualora tu voglia continuare a raccontarci dei pezzi sei sempre benvenuto.
Va bene, un saluto a tutta la radio.
Ciao.
Gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ciao.
Ciao.